Carissimi fratelli e sorelle, nella parola di Dio che è stata appena proclamata, mi pare che vi siano due temi fondamentali. Il primo tema presente nella prima lettura è il tema della preghiera, perché tutto il brano della prima lettura costituisce un esempio splendido di preghiera biblica posta sulle labbra di Azaria in un momento drammatico della sua vita. E il secondo tema presente ampiamente nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato è il tema della misericordia che si fa a perdono del fratello. Potremmo dire che il brano del Vangelo parla dei confini del perdono fraterno a cui i credenti sono chiamati. Riflettiamo su questi due temi. Innanzitutto il tema della preghiera. La prima lettura, come abbiamo detto, è tutta una preghiera di un giovane Azaria che si rivolge a Dio per pregarlo in un momento drammatico della sua vita. Egli sta per essere buttato in una fornace ardente e quando è ormai presso questa fornace ardente rivolge a Dio insieme con due altri giovani una preghiera al Signore. Questa preghiera è bella perché innanzitutto perché è una preghiera piena di fede nonostante la prova. Pensate un po', questo giovane si trova credente, si trova in mano ai pagani che stanno per gettarlo in una fornace ardente proprio perché egli si è rifiutato di sacrificare agli idoli. In questo momento in cui sembra essere quasi abbandonato da Dio, egli non demorde. Nella preghiera rimane avvinghiato al Signore. Rimane aggrappato al Signore con tutte le sue forze. Questa preghiera infatti non è la preghiera di un disperato, ma di un grande credente. Azaria ci insegna in modo importante che nei momenti terribili della vita, anche quando il disegno di Dio sembra sfuggirci, anche quando leggere in una prospettiva di fede le nostre esistenze risulta difficile, mai dobbiamo interrompere il canale della preghiera. Nella preghiera troviamo la forza di affrontare le prove e le difficoltà. Dunque questa preghiera innanzitutto è una preghiera che attesta una grande fede nel Signore, pur in mezzo alla prova. Però questa preghiera rilegge un po' tutta la storia della salvezza. Tutta la storia del popolo di Israele, da Abramo in poi, è letta nella preghiera come una storia di fedeltà di Dio, nonostante le infedeltà del suo popolo.
Dunque questa preghiera innanzitutto è una caratteristica
che ci dovrebbe dare da pensare.
Una grande fede nel Signore.
La preghiera consente all'orante
però questa preghiera
di diventare ermeneutica della storia.
Cioè una lettura,
tutta la storia del popolo di Israele, da Abramo
della storia.
È letta nella preghiera
come una storia di fedeltà di Dio.
E quando si legge con gli occhi della fede la storia,
dunque questa
immediatamente emerge
questa
caratteristica
ci dovrebbe dare da
una grande
fede. Certo, la storia della salvezza,
la preghiera
di tanti tradimenti nella fede compiuti dal popolo di Israele, ma Dio rimane fedele. E Azaria in questo momento drammatico della sua vita nella preghiera non scommette tanto sulle sue capacità e nemmeno sulla sua fede, quanto sulla fedeltà di Dio. È la fedeltà di Dio l'unica grande certezza che Azaria ha in questo momento della sua vita. Anche questo dato è molto bello e dovrebbe darci da pensare. L'unica grande certezza e consolazione che abbiamo nella nostra vita non è tanto in quel poco di bene che riusciamo a fare, quel poco di fedeltà che riusciamo a costruire con l'aiuto del Signore. L'unica roccia certa della nostra vita è la fedeltà di Dio. la fedeltà di Dio è l'unico punto fermo sul quale appoggiarci, soprattutto nei momenti di difficoltà e di prova. Quanto è attuale questo messaggio, quanto è importante, perché anche noi stiamo attraversando in qualche modo una fornace ardente, anche noi siamo sottoposti alla prova. Un'ultima caratteristica di questa preghiera sta nel fatto che questa preghiera contiene una conversione. Nasce da un momento di difficoltà, di paura, ma poi giunge a parole certe. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. La preghiera, quando è vera, cambia le persone, le fa passare dalla disperazione alla speranza. La preghiera, quando è vera, non ti lascia mai uguale, ti fa tornare alla vita con uno spirito pieno di speranza, con un atteggiamento militante di chi non vuole subire la sorte, ma vuole darsi da fare per collaborare con Dio a costruire una storia di salvezza. Quanto sarebbe bello, fratelli e sorelle, se anche la nostra preghiera di questi giorni ci cambiasse. Anche nel nostro caso, infatti, la preghiera piena di paure di questo giorno potrebbe diventare il luogo in cui la paura si trasforma in forza, la disperazione si trasforma in speranza per affrontare tutti insieme la prova della crisi sanitaria che stiamo vivendo. Anche il Vangelo contiene un tema importante, il tema del perdono. E siamo, il brano è tratto dal capitolo 18 di San Matteo, in cui si parla prima del perdono ecclesiale e poi si entra nel perdono a livello intersoggettivo, tra persone. E Pietro pone a Gesù una domanda che probabilmente tutti i credenti ogni tanto rivolgono al Signore: ma fino a quando devo perdonare quando il fratello sbaglia contro di me? Qual è il confine del perdono? Quando è che posso stare tranquillo? Quando è che posso gettare la spugna nel perdono senza aver paura di aver trasgredito la volontà di Dio? E Pietro, per mettersi al sicuro da tante figuracce che ha già fatto nella narrazione evangelica, usa un numero molto alto, fino a 7 volte. 7 volte nella scrittura è il numero della pienezza. Cioè Pietro dice: bastano 7 volte, cioè basta che io perdoni mio fratello fino a un limite di 7 volte, fino a un limite pieno di 7 volte. E Gesù risponde: fino a 70 volte 7, cioè sempre. Il confine del perdono è che non c'è confine. Perché il perdono cristiano non deve avere confini? Per spiegare questo Gesù utilizza una parabola molto bella. C'è un re che vuole regolare i conti con i suoi servi, gli viene presentato uno che gli deve una somma immensa. Pensate un po', se traducessimo nella moneta corrente quei 10.000 talenti sarebbero circa 5 milioni di euro, quindi una somma incredibilmente grande. Eppure questo servo, che non ha da restituire, è sufficiente che si metta a pregare, a invocare l'aiuto del suo signore e questo debito viene interamente condonato. La persona che ha ricevuto la grazia del condono, però, del suo debito, appena esce dal luogo in cui ha subito questo grande dono di vedersi cancellare il debito, incontra un suo debitore che gli deve una somma molto inferiore. Praticamente, se dovessimo trasferirlo in lire, dovremmo dire 5.000 euro. Che cosa sono 5.000 euro rispetto ai 5 milioni di euro? Eppure questo che ha ricevuto un grande condono del suo debito, per questi 5.000 euro giunge quasi a soffocare il suo creditore e non sente le suppliche di questa persona che inevitabilmente non ha da restituire. Che cosa ci insegna questa parabola del Signore? Ci insegna che noi credenti riceviamo dal Signore sempre il perdono dei nostri peccati. ogni volta che andiamo e ci presentiamo davanti alla sua misericordia, non torniamo mai a casa senza aver ottenuto il perdono dei peccati. Durante la nostra vita noi riceviamo tanto perdono da parte del Signore che con generosità cancella i nostri peccati. Ma proprio perché riceviamo tanto perdono, non possiamo poi noi chiudere il cuore e non dare il perdono ai nostri fratelli. Potremmo dire così: siccome noi riceviamo il perdono sconfinato di Dio, per questo noi dobbiamo sempre perdonare i nostri fratelli. Riceviamo un perdono sconfinato, siamo chiamati a un perdono sconfinato. E Gesù ha cura di ricordare attraverso la parabola che questo dato è molto importante per la nostra salvezza, perché dal perdono che diamo al nostro fratello dipende il nostro destino eterno. Noi che riceviamo continuamente il perdono divino, se non perdoniamo i nostri fratelli, mettiamo in pericolo il nostro destino eterno. Dunque nel perdono ci giochiamo tutti. Sarebbe bello in questo tempo in cui forse abbiamo anche un po' più di tempo per riflettere, pensare alla nostra vita, visto che dobbiamo rimanere a casa, e allora riflettiamo su questo dato, chiediamoci: ma io nella mia vita sto obbedendo al comandamento del perdono? Quanti rapporti non sanati dal perdono sono presenti nella mia vita? Perché se io sto ricevendo tanto perdono del Signore e io a mia volta non perdono, rischio di mettere in pericolo il mio destino eterno. Allora accogliamo lo splendido messaggio della parola di oggi, che ci ha parlato di una preghiera bellissima fatta in un tempo di prova, e anche accogliamo il messaggio molto esigente e pieno di grande responsabilità che viene dal Vangelo, che ci ha parlato dell'amore perdonante di Dio che diventa responsabilità del perdono fraterno.